Allora, niente, brevemente, visto ci sono molti spunti, ci sarebbero molte questioni da affrontare sulla storia catalana in generale, però dopo il documentario direi di fare magari anche un piccolo ragionamento su quello che è successo proprio nel dopo rispetto a questo documentario, cioè da un anno a questa parte, se brevemente ci sta a raccontare cosa sta succedendo, com'è attualmente la situazione.
Dunque, ok, no, nel mentre io volevo anche mostrare un paio di foto un pochettino per fare una riflessione su come complessa e come ampia la questione catalana. Sì, questa è l'immagine che più o meno abbiamo tutti chiaro di cos'era Catalogna, questione indipendentista, un sacco di persone, un sacco di bandiere e quant'altro. Però in realtà gli agenti sono molto complessi. Già nel video si vede chiaramente come è un movimento fortemente interclassista, fortemente intergenerazionale e anche fortemente trasversale a livello di movimento politico. Nel senso, se cambi di foto, c'è questo che è la grande massa, però esiste anche la classica sinistra anticapitalista, il grande movimento, il microcosmo della schiera indipendentista, che include la CUP come partito principale, però che in realtà è un movimento che si struttura negli anni 60 ha una visione molto di classe e molto di liberazione nazionale, con l'intenzione di, rompendo la struttura dello Stato-nazione spagnolo, possiamo iniziare una serie di cambi sociali contemporaneamente. Quindi loro hanno tre assi principali, che è il socialismo, i paesi catalani e il femminismo, assieme anche all'ecologismo. Quindi sono tre cose che vanno contemporaneamente. E non solo, se cambia ancora, ci sono altre cose che sono sempre presenti dentro il movimento indipendentista catalano, come per esempio questa, che è una manifestazione del 2014, la Diada del 2014, quindi 4 anni fa, in cui esistono anche gli anarco-indipendentisti, quindi persone che mantengono viva tutta la tradizione libertaria, anarchista, da prima degli anni 30 e negli anni 30 nel momento di spicco, e anche loro chiedono un cambio, però con un modello chiaramente differente, che è un agente importante in più, non solo sull'ambito della costruzione di un nuovo Stato o di una nuova nazione, di una nuova forma, diciamo, di governo del territorio catalano, ma anche di che strutture dargli e come farlo, se cambia. E non solo, c'è anche la questione che viene giustamente dopo di questo, che è la parte più importante, che ora inizia a essere fortemente complicata. Facendo una breve cronologia, l'1 ottobre è il giorno storico in cui si vota, il 3 ottobre arriva il più grande sciopero della Catalogna, convocato principalmente da tre sindacati, l'Intersindicale, la COS e la CGT, quindi un sindacato anarchista, libertario, che blocca totalmente il paese. Scendono anche in piazza i banchieri della Caixa, smettono di lavorare. Quindi stiamo parlando di una protesta totalmente trasversale di tutta la popolazione, che considera che non siano assolutamente i modi di fare da parte dello Stato spagnolo per risolvere una questione puramente politica. E dopo di questo momento inizia la grande ondata repressiva. Se quella già era un'ondata repressiva per impedire il voto, inizia la repressione. Prima, arrestati il 16 ottobre, i leader di due organizzazioni catalaniste e indipendentiste, l'Assemblea Nazionale Catalana e Òmnium Culturale. Òmnium Culturale, che oltretutto era un'organizzazione che già aveva vissuto in clandestinità durante il periodo del franchismo, entrano in prigione e da un anno e un po' di giorni sono ancora in prigione. Sì, è una prigione preventiva in attesa di giudizio per un reato dai 30 anni di carcere, che è ribellione aggravata di disobbedienza all'autorità. E giustamente, dopodiché, inizia anche tutta la repressione per loro sono solo due leader di movimenti politici, quindi non, nessun partito. Poi inizia anche la repressione del governo prima dell'applicazione del 155. Il 23 ottobre si dichiara questa indipendenza simbolica dalla Catalogna, e poi inizia la repressione. Carles Puigdemont funge in esilio, Junqueras entra in prigione, quindi tutti i grandi nomi della politica istituzionale finiscono in carcere. E anche qui si inizia a strutturare un movimento molto ampio, antirepressivo, fortemente democratico, che include questa che è la manifestazione fatta a nove l'8 novembre, quindi dopo la dichiarazione di indipendenza, dopo gli esili, dopo l'inizio della grande repressione, in cui c'è ancora un fracasso di gente. Ma se cambi foto, poco prima c'era altri agenti, che sono sempre quelli libertari presenti, la CGT in questo caso, che ricorda uno degli assi principali della lotta che ha sempre avuto, che è la lotta alla repressione. Questa è una foto poco anteriore della foto di prima, quindi è molto ampio, molto trasversale. E credo che questa era una foto che io volevo dire. Ora, è chiaro che la situazione sta cambiando in maniera molto rapida, anche perché dopo l'applicazione del 155 si indicano nuove elezioni, il 21 dicembre un'altra volta il blocco indipendentista ottiene la maggioranza parlamentare di rappresentanza e ancora una volta resta abbastanza chiaro il fatto che esiste un problema politico importante, che è la risoluzione di questo diritto ad autodeterminarsi, come farlo dentro l'ambito catalano. Recentemente quello che vediamo è un cambio importante dentro le mobilitazioni di base. Prima erano molto più trasversali, ora si sono ristrutturati delle nuove forme che sono i CDR, che hanno, diciamo, un pochettino preso il titolo che aveva prima l'Assemblea Nazionale Catalana, che ogni 11 dicembre faceva delle grandi manifestazioni con scene varie e performance, e ora in realtà tutta la mobilitazione viene da ambiti che sono un pochettino più slegati dalla politica istituzionale. I CDR sono i primi, tutta la sinistra indipendentista, che mantiene la sua dinamica di base, di movimento di base, continua la pressione per cercare in qualche modo di avanzare questo complesso percorso. È anche vero che dall'altra parte a livello istituzionale c'è un problema grave, che è la mancanza totale di leader, perché sono o in esilio o in prigione, e l'incapacità da parte del governo di Madrid, indipendentemente da quale sia, perché nel mentre è anche cambiato, di poter ascoltare e di risolvere la questione. Quindi la situazione ora è una nuova fase in parte di stallo, in funzione anche di come andranno altri eventi, diciamo, un po' minori, come i risultati possibili di Podemos dopo le elezioni municipali di Barcellona che saranno, credo, il 15 maggio dell'anno prossimo. La risoluzione della legge finanziaria, che dovrà essere votata tra Partito Socialista, Podemos e i partiti indipendentisti, quindi come si risolverà questa questione legata alla libertà dei prigionieri politici, la risoluzione del processo. Quindi c'è questa nuova fase di stallo che stacca ancora una volta un grande movimento di base molto ampio e una parte istituzionale che fa un po' fatica a risolvere questa questione.
Potete incominciare da subito a dire delle cose o a porre delle domande. Quello che volevo chiederti io innanzitutto è, al di là delle date in cui si concentra e si manifesta la contraddizione, ci sono delle forme di organizzazione duratura, nei quartieri cosa avviene, come si riproduce questa mobilitazione, attraverso che ambiti, con quali canali e quali sono le idee che circolano. Prima, parlando quando sei arrivato, ci si interrogava, io ti chiedevo se le questioni storiche della politica spagnola agli anni 30 sono o non sono state in qualche modo riattivate, riattualizzate da quello che sta accadendo, e tu mi hai dato una risposta interessante che ti chiedo di riportare adesso.
Sì, allora diciamo che c'è una caratteristica abbastanza importante di buona parte della cultura, credo, catalana in maniera molto ampia, che è la capacità di auto-organizzarsi per qualunque cosa, una fortissima struttura di associazione di base che è fortemente radicata in tutto il territorio per piccole associazioni. Le cosiddette associazioni di beins sono un esempio, ci sono tutti i gruppi di cultura popolare, ci sono le associazioni per qualunque cosa. Quindi già di per sé la capacità dentro l'ambito culturale di organizzarsi in maniera molto forte per qualunque questione. Contemporaneamente la presenza giustamente dei CDR, quindi dei Comitati di Difesa della Repubblica, è un esempio di organizzazione che entra in tutti i quartieri, che in realtà è anche poi fortemente legata anche alle altre organizzazioni, perché i CDR e la multimilitanza di base di molti quartieri, soprattutto di Barcellona, permette di trovare persone militari in 3-4 posti, 2-3 spazi, e condividere e mischiarsi completamente in tutte le cose. Trovi la stessa persona che è nel CDR del quartiere di Sants, che è contemporaneamente dentro l'assemblea di base di Cambias, che è contemporaneamente dentro l'assemblea per la difesa del diritto alla casa, sempre di Sants, e quindi c'è questa struttura di base che è sempre presente. e sono loro che continuano anche una parte di agitazione e propaganda, soprattutto nelle strade, mettendo tutti i lacci gialli per ricordare i prigionieri politici, e sono loro quelli che continuano, diciamo, dal basso a fare questa pressione. È chiaro che la dinamica che comunque molti hanno è fortemente legata alla tradizione anche assemblearia libertaria degli anni 30, unendo persone che hanno origine e militanze differenti. Puoi trovare una persona di Scala Repubblicana tranquillamente con un vicino che invece è dell'organizzazione di Arran o è libertario, che assieme costruiscono qualcosa. E ricorda molto anche il Fronte Popolare del 36, quindi dell'unione di buona parte delle forze antifasciste nello Stato spagnolo, che cercavano di organizzarsi per opporsi a un'avanzata della destra, che poi è stata quella che ha generato 40 anni di dittatura nello Stato spagnolo. Ed è comunque una dinamica che è sempre stata presente, questa di unirsi, di lavorare nei quartieri, anche nel movimento degli indignados, anche nei movimenti anteriori. È una dinamica classica che è sempre molto presente, che io trovo molto interessante, perché permette di vedere e di lavorare diciamo cercando di convincere in qualche modo anche le persone più vicino, con un contatto molto più umano. E quella foto che avevo messo prima era l'alternativa all'antirepressione e al resto. Che la cosa paradossale è che non esistono manifestazioni spagnoliste per l'unità della Spagna fatte in maniera democratica. Nello Stato spagnolo chi manifesta per l'unità della Spagna è l'estrema destra. Alleanza Nazionale, Democrazia Nazionale, la Falange, non esiste. Esiste una popolazione che si sente spagnolista, però non esiste questa forma differente, diciamo, di sentirsi dentro lo Stato spagnolo. Quindi in realtà diventa veramente profonda la questione democratica e antifascista che in parte porta avanti la questione catalana nel territorio dello Stato spagnolo, almeno.
Vieni che così ti possono ascoltare anche quelli che sono in streaming.
No, volevo solo dire, mi sembra innegabile questo fortissimo contenuto sociale, oltre che l'aspetto nazionale, in questa fase della politica catalana. Portando la cosa un attimo in Italia, mi sembra una fatica incredibile, anche in ambiti in cui ci dovrebbe essere una sensibilità molto alta a riconoscere questi aspetti, a capire questa cosa. In compenso siamo prontissimi a innamorarci di fenomeni come Podemos, cioè vedere gli aspetti più esteriori e meno i contenuti di una lotta, e invece la neghiamo spesso, proprio non la vogliamo vedere. Io me ne rendo conto parlando con dei miei amici, di cui non dubito come dire l'appartenenza, la fatica di far passare questi temi. Volevo un commento su questo, semplicemente.
Il perché? Perché passa? Non lo so. In realtà sono molte le questioni. La prima questione è la questione, giustamente, secessione indipendentismo, nel senso, per la storia che noi abbiamo avuto in Italia, qualunque cosa che ricorda secessione, automaticamente, se non hai avuto una formazione politica molto profonda e non pensi al caso Vasco, pensi automaticamente alla Lega. E quindi questa è la prima associazione, automatica. La seconda associazione, che secondo me si genera, che è un po' perversa, è quello che succede in molte persone che vengono a vivere in Catalogna, che è il problema del bilinguismo. Problema che non è un problema, che in realtà è il fatto che è noioso imparare due lingue e non una. Poi in realtà sembra una cazzata, però in realtà è così. Io conosco persone che vivono da 10 anni in Catalogna e hanno un rifiuto totale per il catalano, che è una lingua che è paradossalmente molto più vicina all'italiano che allo spagnolo stesso. Però visto che non abbiamo avuto l'influenza della Carrà, che cantava in italiano, che cantava in spagnolo, e di tutte le altre canzoni di fiesta degli anni 70 e 80, non abbiamo un blocco mentale per imparare una lingua che è facilissima. Facilissima no, è comprensibile. E dall'altra parte c'è sempre questa visione e complessità a comprendere cosa vogliono i catalani, chi sono i catalani, perché vogliono l'indipendenza se già stanno bene, lo fanno solo per un interesse economico, e negano tutte queste evidenze che sono fortemente culturali. Cioè, l'indipendentismo catalano nasce dal catalanismo, e il catalanismo è un movimento che Joan Fuster, che era un marxista gramsciano di Sueca, del Paese Valencià, che costruisce l'immagine dei paesi, paesi, paesi catalani, quindi di tutti i paesi in cui si parla il catalano, identifica il fatto essenzialmente che è una lotta contro un tentativo continuo da parte dello Stato spagnolo di imporre una lingua, una cultura degli usi dal 1640 fino a ora attualmente. Gli esempi classici è stato il ministro della Bert dell'educazione spagnola che diceva dobbiamo spagnolizzare i bambini catalani. Che i bambini catalani, non capisco per quale motivo, devono essere spagnolizzati se già capiscono perfettamente le due lingue e tutti i discorsi che vengono dell'imposizione della lingua catalana, che assolutamente non è così. Quindi per tutta questa serie di blocchi, tutta la questione catalana non viene assolutamente capita. E l'altra cosa che secondo me genera una limitazione è il fatto che al di là dell'organizzazione terrorista Terra Lliure, che ha avuto il movimento indipendentista, che è la peggior organizzazione terrorista del mondo perché ha fatto 5 morti, 4 dei suoi organizzazioni, una signora per errore, che questa era la lotta che faceva Terra Lliure, è stata la peggior organizzazione terrorista della storia del mondo. Quindi in Italia c'è questa baschite infinita, vedendo il grande conflitto della Carrebroca degli anni Ottanta della lotta basca, l'antifranchismo di ETA, e che quindi fa vedere i baschi come dei grandi lottatori, i catalani, visto che sono sempre stati abbastanza tranquilli e pacifici, relativamente, come non degni di avere una possibile indipendenza. E anche perché poi il catalano è sempre un dialetto, mentre invece il basco è una lingua propria, che in realtà non è vero. Quindi per tutta questa serie di fenomeni viene fortemente snobbata la questione catalana in maniera totale, senza neanche avvicinarsi, senza neanche vedere che buona parte dei catalani, cioè non esiste un'etnia catalana, non esiste questa cosa qui. La costruzione dell'identità catalana viene fatta negli anni 70 dicendo che i catalani sono quelli che lavorano, vivono in Catalogna, e che quindi dopo a me mi hanno detto un sacco di volte vivi da qui dai 10 anni, fatti la nazionalità spagnola. Io ho detto no, non mi interessa, non preferisco stare con una repubblica che con una monarchia, fate l'indipendenza, io mi faccio volentieri anche catalano, non ho problemi. Quindi con questa dinamica c'è un rifiuto da parte degli italiani di comprendere questa questione catalana, e quindi vediamo attentamente i grandi cambi che vengono sempre dalle stanze dei bottoni, da dei grandi movimenti centralisti unici, e che non possono rompere l'immagine di quanto è bello andare a Barcellona e poter con 4 parole di spagnolo farmi una serie di gin tonic e passarmelo bene. Quindi è questa una dinamica continua. Il problema paradossale è che quando la gente si innamora di Podemos, si innamora di qualcosa che poi in realtà non ha un legame con le basi. Cioè i due territori che hanno preso maggior voto nell'ultima elezione di Podemos sono Euskal Herria e Catalogna, principalmente, in parte anche País Valencià. Perché? Perché lì non si sono candidati in maniera forte i partiti anticapitalisti o di sinistra estrema a livello nazionale, o perché hanno visto che probabilmente era meglio votare gli altri perché non erano troppo convinti, considerando anche come sta andando la sinistra radicale in Euskal Herria. E quindi in realtà non esiste una base, non c'è un sacco di gente che vota Podemos a Castiglia-La Mancia o a Estremadura. Non esiste, esiste un po' a Madrid e qui che lo votano e basta. Dall'altra parte si nega tutto il lavoro che fanno a livello di territorio, organizzazioni, non so, come la sinistra indipendentista della CUP, che si è fatta un mazzo, si è candidata la prima volta nell'84, poi ha smesso di candidarsi fino al 2013, se non mi sbaglio. E tutto quel tempo ha detto, cosa facciamo? Ogni paese deve avere un Ateneo, ogni quartiere deve avere un Ateneo, ogni posto deve avere un centro in cui, che oltretutto l'Ateneo è molto libertario come cosa, in cui ci aggreghiamo, troviamo, ci formiamo, mettiamo le cose in comune, riflettiamo e facciamo dei lavori assieme. Quindi c'è questa dinamica che continua, un rifiuto da una parte, quindi le cose del cambio interessanti le vedi positive, però recentemente anche la situazione italiana va abbastanza male, quindi ho letto anche articoli positivi rispetto al PSOE di Sanchez come governo del cambio, quindi anche lì è un'altra questione.
Se intanto non ci sono altre domande, io chiederei a Vittorio di raccontarci brevemente che cos'è la Directa, perché prima abbiamo detto che è un media che in Italia non esiste, ed è vero, e vorrei che proprio brevemente ci spiegasse, per chi non lo conosce, che cos'è la Directa e come funziona.
Giustamente ne avevo un paio qui.
Perché lasciamo poi a disposizione di chi vuole.
Allora, questa è la Directa, ad esempio. La Directa nasce come un progetto nel 2006, 2004-2005 inizia a strutturarsi l'idea del fatto che manca un giornale che parli dei movimenti sociali, che sia fatto dalla base e che non abbia nessun legame col potere, perché all'epoca quello che rimaneva del cosiddetto movimento Occupa di Barcellona si rende conto che mancavano degli strumenti per raccontare una parte della storia. Tutte le volte che c'erano degli sgomberi solo uscivano le classiche notizie sull'avanguardia e mancavano altre informazioni, come andava la repressione, che processi legali avevano le persone prese dalla polizia o quant'altro. Nel corso del tempo, bueno, iniziava come all'epoca, 2006, quindi c'era Indy Media, non c'erano grandi portali internet, come una versione cartacea settimanale in cui si raccontava cosa stava succedendo, si cercava di fare investigazioni, si spiegavano molte cose, come ad esempio tutti i casi di abusi fatti dalla polizia, i Mossos de Squadra in questo caso, o anche dalla Guardia Urbana. È stato uno dei giornali che ha fatto molte ricerche sul grande caso il cosiddetto caso 4F, che è stata una montatura da parte dei giudici polizia e Guardia Urbana per accusare tre ragazze di un centro sociale di aver tirato una pietra in testa a un vigile, un guardia urbano, e di averlo così reso tetraplegico. Ha fatto tutta la ricerca spiegando chiaramente che in realtà le persone erano innocenti, però il giudice comunque ha deciso che erano responsabili, anche se i medici forensi avevano detto che no, eccetera, eccetera. Comunque è un giornale che nasce dai movimenti per i movimenti e non tanto per parlare della politica istituzionale o per legarsi a queste cose. Nel 2014 diventa un quindicennale perché comunque c'era anche già un portale web in cui ci sono notizie più di attualità, e nel quindicennale invece si spiega un pochettino le cose un po' più in profondità delle interviste a quattro pagine, e nel 2016 diventiamo una cooperativa in cui quelli che hanno il potere sono gli abbonati, perché la diretta ha un 84% di entrate economiche che vengono dagli abbonati, un tetto massimo del 15% di pubblicità, che non ci arriviamo mai perché comunque anche la pubblicità deve essere etica e politica, quindi non accettiamo pubblicità di qualunque impresa che abbia avuto un conflitto laborale o che abbia avuto un problema di aggressioni dentro queste cose qui, e alcune piccole parti che sono i vari supplementi che facciamo per spiegare un pochettino le varie cose. E quindi siamo una cooperativa in cui quelli che decidono realmente sono chi legge il giornale. Chi legge il giornale può andare in assemblea e decidere come miglioriamo la situazione. È stato anche un modo per permettere a molti di noi che lavoravamo in maniera molto militante di stabilizzarci a livello economicamente, per così dire, perché comunque guadagniamo 800 euro, quindi non è che diventiamo ricchi o facciamo dei grandi giornali. Però la cosa importante era invertire un pochettino questa classica dinamica del c'è un partito dietro, c'è qualcuno che mette i soldi, che quindi può dirti quello che puoi dire e quello che non puoi dire. O anche un'istituzione come un comune. Noi non prendiamo sovvenzioni, ne prendiamo una che è la sovvenzione per la lingua catalana, visto che è un giornale in catalano che ci dà 2.000 euro all'anno, quindi è tutto quello che abbiamo. Non vogliamo assolutamente funzionare tramite sovvenzioni o tramite altre maniere. E comunque riesce a essere un giornale abbastanza leggero, interessante, graficamente fattibile, e che se siete interessati potete anche vedere le notizie che ci sono, tanto della versione cartacea e della versione web, alla pagina www.directa.cat. Sono in catalano, però si può imparare con un traduttore e sono abbastanza carine. Questa è una manifestazione.
Io volevo porti un'altra questione. Barcellona è una delle città storiche d'Europa e delle città storiche della lotta politica, della partecipazione popolare. Però attualmente è anch'essa oggetto di un grosso processo di modernizzazione e gentrificazione. E quindi vorrei chiederti come si intreccia questa riemersione di una serie di questioni storiche con quest'altro processo che invece investe le vie e le costruzioni e la composizione sociale della città.
Beh, diciamo complicato. Diciamo che ci sono più piani per cercare di lottare o cambiare la questione di come sta cambiando la città in questi anni, e processi di gentrificazione in maniera esponenziale, soprattutto turistificazione e esclusione degli abitanti dai vari quartieri che si trovano obbligati a dover cambiare di quartiere, aumentando un effetto a catena di gentrificazione. Ma si nota, dal mio punto di vista, due piani. Uno è un piano istituzionale, che l'abbiamo visto con il processo della vittoria di Ada Colau alle elezioni 4 anni fa, che ha cercato in qualche modo di fare qualcosa, rendendosi poi conto che in realtà non può fare granché. E poi c'è tutta la classica dinamica dal basso, che viene fatta dalle varie officine d'abitaggio, quindi officine per il sostegno alla casa, che vengono auto-organizzate dalle persone che vivono nei quartieri. Paradossalmente, però senza troppo paradossalmente, in realtà sono le stesse persone che stanno dentro i CDR, che stanno dentro alle organizzazioni della militanza di base, agli spazi occupati, quindi c'è un totale collegamento tra loro, che sono le persone che in realtà poi impediscono gli sfratti nei vari quartieri o che danno sostegno legale con il supporto che hanno per poter posporre uno sfratto possibile o trovare una mediazione con i proprietari o con il comune stesso, che a volte cerca di non posizionarti troppo sulla questione. Quindi in realtà è sempre più fondamentale, diciamo, questa struttura del basso che continua a mantenersi viva e che continua a essere fortemente legata a buona parte dei militanti della soprattutto sinistra indipendentista o sinistra, diciamo, rivoluzionaria più ampia, che sono quelli che difendono anche fisicamente le porte delle case che vengono sgomberate o che denunciano affittando le case di Airbnb e poi mostrando che è un appartamento illegale, rispetto invece a tutti quelli che hanno scelto di fare una cosa un pochettino più istituzionale, quindi votare alle elezioni ad Colau o dargli sostegno per una questione di propaganda, che poi non ci sono mai le manifestazioni o agli sfratti. Quindi in realtà anche la volontà di cambiare lo Stato e quindi di avere un processo di trasformazione nazionale si lega anche alla volontà di voler risolvere queste questioni, perché le stesse persone che sono al basso organizzando sono le stesse che in realtà vogliono anche cambiare, spingere per un cambio reale, soprattutto su questa questione sociale. Quindi non so se ho risposto bene, però credo sia questo.
Sì, volevo solo aggiungere una cosa sui numeri per inquadrare, per chi magari non conosce bene il fenomeno della questione degli appartamenti turistici a Barcellona. Ci sono quartieri come ad esempio Ciudadela in cui sono andate via circa 25.000 persone perché gli appartamenti vengono tutti trasformati in appartamenti turistici, quindi tutti, insomma, buona parte degli appartamenti. E quindi ovviamente c'è una trasformazione molto forte e anche una variazione notevole di prezzo e del valore delle case in quartieri che fino a un po' di anni fa erano sì turistici, ma vivevano ancora in qualche modo ancora un'antica tradizione popolare. Tra l'altro non è solo Ciudadela, ma sono Barcellona, insomma, diverse zone della città che subiscono fortemente questa influenza. Chi vive a Barcellona questa cosa lo sa, e chissà se forse anche chi vivrà a Milano in qualche modo con questa nuova ondata di, tra virgolette, neoturismo e nuovo modello milanese, l'impatto di queste forme di affitto temporaneo e turistico possono avere poi sulla vita quotidiana di chi nei quartieri e nelle città ci abita regolarmente, no?
Corretto. Anche perché, bueno, a Barcellona il caso è che Airbnb viene venduto come un modo per fare un'economia condivisa in cui tutti possono guadagnare qualcosa. In realtà poi, guardando i numeri, il 74% degli affitti delle case affittate su Airbnb appartengono a persone che hanno più di 4 proprietà. Quindi stiamo parlando di speculazione dura e pura. Qualcuno c'è che ha la casa della nonna che l'affitta, però in realtà è un 25%, un 24%, e questo genera un'entrata economica incredibile. La dinamica che hanno fatto di organizzazione dal basso è stata quella di andare a denunciare gli appartamenti illegali, anche perché in teoria per fare tutto ciò bisognerebbe avere l'autorizzazione del comune. È la situazione che è abbastanza pesante, perché giustamente quando tu ti sposti di quartiere perché non puoi vivere più nel tuo quartiere, in realtà stai comunque generando un effetto di gentrificazione a catena, e quindi anche se cerchi solo di sopravvivere, in realtà stai colpendo le persone che vivono in quel quartiere, e si diventa difficile poi ricostruire un tessuto di persone che vivevano in quello stesso quartiere, perché l'arrivo di una persona nuova porta a un aumento dei prezzi generali, quindi all'espulsione di un altro vicino. E a Barcellona negli ultimi anni la cosa è andata crescendo in maniera abbastanza elevata. Paradossalmente è stata forse la questione catalana, giustamente dell'1 ottobre dell'anno scorso, che ha leggermente frenato l'aumento dei prezzi degli affitti, perché la situazione economica si era un pochettino messa sull'attenti in funzione di cosa poteva succedere. Però è uno dei processi più complessi e che sta continuando negli ultimi mesi in maniera continua.
Se vuoi dirci proprio i prezzi degli affitti, no, a Barcellona, per avere un'idea di cosa sono oggi gli monolocali, i bilocali Barcellona rispetto a...
Allora, così a occhio, non esistono più appartamenti a Barcellona da 800 euro. Un appartamento, diciamo, nei quartieri centrici si trova, se è tipo un monolocale, forse a 850-900 euro, ricordando che sempre lo stipendio minimo intersalariale attualmente è di 774 euro, quindi gli affitti sono molto più alti. Normalmente ora il prezzo medio è sui, se non sbaglio, 16 euro per metro quadrato, 1200-1300 euro, questi sono più o meno i prezzi degli affitti, di quelli che ancora decidono di affittare con un contratto. La notte a Barcellona, nel centro di Barcellona, in una casa Airbnb può fluttuare tra i 150 e i 250 euro, quindi diventa abbastanza chiaro che affittare ad Airbnb diventa molto più conveniente. E quindi questa è la situazione. Restano alcune zone periferiche, come ad esempio ora la zona della Marina, che non ha avuto il metro fino a pochi mesi fa, e No Barris, però anche loro in realtà, paradossalmente, giusto per questo effetto catena, sta notando un aumento degli affitti. Quindi la situazione continuerà, e negli ultimi documentari addirittura molti proprietari di diverse case pubblicizzate su Airbnb iniziavano a dire: vabbè, i barcellonesi dovranno iniziare a accettare di vivere fuori Barcellona per poi venire a lavorare a Barcellona, che è un'altra trasformazione della città ancora più paradossale, perché dopodiché muore anche un turismo che dovrebbe cercare un pochettino di autenticità dentro questa città e non un Luna Park fatto a misura di quattro sciocchezze, non so, le classiche ballerine di flamenco, la sangria, la paella, la rambla, che sono cose che no. Cioè, se andate a Barcellona non cercate queste cose, perché non ci sono, e sono false, non esistono.
Ecco, finora si è parlato quasi solo di Barcellona. Puoi dire qualcosa anche sul resto del territorio? Chiaro che in una situazione come l'attuale a Barcellona si condensa la contraddizione più forte, però c'è tutto un intorno. Quali sono i processi in atto? O tutto si concentra lì?
Allora, ci sono situazioni. Ci sono situazioni complesse, soprattutto in una parte del territorio concreto. Diciamo, tendenzialmente c'è una distribuzione quasi omogenea del catalanismo, quindi del sentirsi catalani e cercare di difendere lingua, cultura, usi e anche la nazione catalana stessa in maniera più o meno omogenea in tutto il territorio, chi più che meno. Ci sono alcune zone dove in realtà storicamente sono sempre state, diciamo, delle nicchie di estrema destra, come una parte del Vallès, come alcune parti della parte di Alcamp, quindi vicino Tarragona, o altre in parte alcune zone del Bages, dove lì si organizzano, diciamo, questi gruppuscoli di estrema destra per cercare in qualche modo di togliere i lacci gialli, di spingere un pochettino verso un discorso più spagnolista, e sono anche arrivati, non so se siete mai ne avete mai sentito, a inventarsi una simil nazione che si chiama Tabarnia, che è l'unione di Barcellona e Tarragona, che sono le zone in cui in realtà non c'è così tanto indipendentismo. La cosa è in realtà una cosa ovviamente falsa, perché non c'è nessun processo di indipendenza dalla Catalogna, da che è stata Barnia, perché no, non esiste, però identifica dei territori dove c'è un maggior conflitto e dove in realtà è più facile venire aggrediti a livello di tanto attacchi come scritte sulle sedi o distruzione dei lacci o per fare azioni simboliche come facevano alcuni CDR, soprattutto nella zona del Maresme, di mettere delle croci gialle 1066 sulla spiaggia per ricordare i 1066 feriti dell'1 di ottobre, finiscono a prendersi mazzate da parte di questi gruppi di estrema destra. Perché la cosa importante da dire è che, la ribadisco perché è importante, chi si manifesta per l'unità della Spagna in Catalogna è solo l'estrema destra, non esistono manifestazioni della sinistra, di Podemos, per l'unità della Spagna. E quindi c'è solo questa estrema destra che sta concentrata in alcuni punti. Ora, poi è chiaro che in realtà c'è molta gente catalanista però che non è sicura dell'indipendenza o di voler costruire indipendentismo. Però io credo che lentamente si stia ampliando questa fetta di popolazione, anche a seguito della continua repressione dell'anno scorso e anche quella continua che si sta vedendo nei vari processi in cui non si risolve mai la questione dei presi politici, del se un reato di ribellione violenta può essere l'accusa fatta su quello che è successo l'1 ottobre, che di violento non aveva nulla, e quindi dal mio punto di vista c'è un aumento anche leggero della percentuale di indipendentisti che va consolidando la sua presenza nelle strade, soprattutto per i lacci gialli, che soprattutto si vede nella zona, ad esempio, della Bisbal, del nord, la parte del Gironese, che sono vicine anche a dove vive Puigdemont, il presidente. Quindi la Catalogna non è tutto uguale, è chiaro che il centro di Barcellona con i suoi 2 milioni di abitanti è più importante, però in realtà è una cosa abbastanza trasversale in tutta la popolazione.
Se non ci sono altre domande, sì, prego, certo.
Magari è una domanda banale, però volevo capire, hai detto prima che non esistono movimenti filo spagnoli, cioè per la Spagna Unita, se non della destra. Questo solo a Barcellona o anche nel resto della Spagna? Cioè, mi viene a pensare, mi chiedo, magari banalmente, a Madrid c'è qualche compagno che invece è filo spagnolo ed è contrario a una possibile indipendenza catalana? E volevo capire appunto il resto della sinistra spagnola che tipo di atteggiamento ha nei confronti di una possibile indipendenza catalana.
Ok, io parlavo di manifestarsi nelle piazze, quindi c'è una leggera differenza. Cioè, chi scende in piazza per fare una manifestazione il 12 ottobre, il giorno della spagnolità, Dia dell'Hispanità, che storicamente era il giorno della razza, in cui si celebra la conquista del territorio dell'America Latina da parte di Colombo e quant'altro, chi scende in piazza è l'estrema destra, principalmente. Ci sono alcuni settori in una simile organizzazione che si chiama Società Civile Catalana, che sono, diciamo, un pochettino più vicini all'ambito socialista, anche se comunque Società Civile Catalana è molto legata a gruppi di estrema destra come Somatemps, e il fondatore di Società Civile Catalana era un membro del Partito Nazional Socialista Fascista. Questo per iniziare come base. Ora, esistono persone che sono di sinistra, che hanno una visione nazionale unica, che si trovano in questa contraddizione e che dicono: noi pensiamo che in realtà il progetto federalista è migliore, o che il progetto di una Spagna unita con un governo del cambio sia migliore, e a Madrid ce ne sono un sacco. L'intervista che è uscita settimana scorsa, in cui parlava giustamente Monedero, diceva: io penso che l'opzione federalista sia migliore. È un punto di vista. Però in piazza non ci vanno, non esistono da 4-5 anni manifestazioni convocate direttamente da partiti come Podemos o da organizzazioni di base per l'Unità di Spagna, per la Fratellanza. Hanno fatto dei tentativi di manifestazioni prima dell'1 ottobre, diciamo dal 20 settembre al 1 ottobre, che erano per il dialogo. Erano tutti bianchi e dicevano dialogo, e le prendevano dai fasci. Cioè, la situazione paradossale è che a Barcellona erano in 400, ci sono dei video che cerchi di uno che prende un foglio bianco, scrive dialogo, prendono il foglio, glielo stracciano, e poi finisce che si piglia pure due sberle. Quindi la presenza nelle piazze è abbastanza polarizzata e abbastanza chiara. Tutto l'ambito indipendentista, con tutte le sue differenze, l'estrema destra. Nello scenario politico c'è molta gente che non considera l'opzione indipendentista come valida e vota un partito di sinistra sperando in un cambio, quello sì. Però non sono radicate nel territorio, non si manifestano e non ci sono.
C'era un'altra domanda?
Sì. C'era lei.
Grazie. Oddio. Quello che era l'indipendenza prima del primo di ottobre, perché noi siamo state a Barcellona per un anno, l'anno scorso, e la maggior parte dei nostri amici catalani ci hanno detto che sono diventati indipendentisti dopo quello che è successo il primo di ottobre, come si può capire.
Ok.
E quindi, insomma, un po' l'impressione che appunto dopo questo fatto abbia preso una valenza anche diversa, no? Questa indipendenza. E quindi che cos'era prima? Perché non
okay. so se... Allora, merci. Partiamo da una cosa basica. Questo è il primo referendum che viene fatto con tutta una struttura nazionale abbastanza importante, ma il 9 novembre del 14 ci fu un altro tentativo di referendum che fallì miseramente perché non ci fu abbastanza pressione da parte, dal mio punto di vista, è un'opinione mia, da parte della popolazione, perché c'erano comunque dei dirigenti che non erano così legati alla questione indipendentista come nel caso del 2018. Quindi ci fu un referendum che era in realtà una consulta popolare, che in realtà non contava niente, e quindi c'è sempre stato un tentativo, diciamo, dagli anni 70 di costruire un indipendentismo, in realtà anche da prima. Già nella Seconda Repubblica c'è stata una dichiarazione di indipendenza, già c'è stata la volontà da parte di molti catalani di costruire un altro Stato identificandosi come una nazione a banda. Negli anni 70 inizia a strutturarsi, diciamo, questo indipendentismo di liberazione con il PSAN, il Partito Socialista di Liberazione Nazionale, che cerca di vedere l'indipendenza come un modo per cambiare la società. Ed c'è sempre stato una sinistra repubblicana della Catalogna che sempre voleva costruire una repubblica all'inizio, credo nel 31 si è candidata la prima volta, quindi c'è sempre stata in questi anni, è sempre stata anche in esilio, è sempre stata presente per costruire una repubblica che era un cambio. Quindi c'è sempre stato un movimento indipendentista con percentuali più basse, quello è certo. Ma non è l'1 ottobre del 2018 quello che genera probabilmente il cambio dell'indipendentismo, anche se in parte sì, c'è ancora gente che si aggiunge. Il cambio principale secondo me arriva nel 2010, quando in realtà, anche considerando la storia, 40 anni di dittatura, si fa una costituzione sotto la pistola puntata da parte dei franchisti che avevano il governo e l'esercito e dicono: o accettate questa costituzione o vedremo cosa succederà. Questa costituzione in realtà genera un potere costituente, quindi faremo degli statuti di autonomia per tutte le regioni e ognuno cercherà di avere autonomia e decidersi. Nel caso catalano lo statuto dell'autonomia del 2010 viene preso dal Partito Socialista, dal Partito PP, e viene blindato, portato al Tribunale Costituzionale, distrutto. Quindi qui inizia la vera rottura. In questo momento ci si trova nell'incapacità di dialogare, perché se qualcuno dice fammi uno statuto te lo approverò, perché questa fu una frase che disse Zapatero in quel momento, noi approveremo lo statuto di autonomia, e poi no. Quindi il primo grosso cambio inizia nel 2010 e la cosa va continuamente crescendo, perché con tutti i tentativi di dire cerchiamo un dialogo, abbiamo dei problemi economici per i tagli, possiamo trovare un modo per fare un patto fiscale, negati. Ma allora voteremo per vedere quanti siamo, quelli ancora a favore, negato. E la cosa va in crescendo, c'è ancora un aumento, quello è certo. È chiaro che molte persone avevano dei dubbi, perché comunque non, da una parte c'è una cosa che già sai quello che è e dall'altra parte non hai più pallida idea di che cosa vuol dire fare l'indipendenza. Cioè anche quando si dichiara l'indipendenza ti dicono: ok, abbiamo dichiarato l'indipendenza, ora come si fa? Cioè, ci vuole una banca, non ci vuole una banca, ci organizziamo come per assemblea, abbiamo due sindaci come i curdi, però un'equità di genere. Ci sono un sacco di domande e molti dubbi. Dopo la repressione molta gente dice preferisco avere dei dubbi e trovare un cammino nuovo invece di trovarmi una situazione in cui sono ora, in cui chiaramente due ragazze dei CDR per fare dei tagli autostradali, una è Tamara Carrasco, non può uscire dal suo paese perché la stanno accusando di terrorismo per aver fatto un taglio stradale, e Adrià, anche lui Carrasco, di Esplugues degli Obregat, sta vivendo in Belgio perché ha detto che non voleva evitare prendere la repressione. Quindi c'è sempre stata un'indipendenza con declinazioni differenti e che forse ora diventa un po' più chiara, perché ci si rende veramente conto che cos'è lo Stato spagnolo, perché questo è il problema. A noi ci hanno venduto, come anche italiani, il fatto che lo Stato spagnolo era un posto fantastico, democratico, con il sole e la spiaggia, si mangia bene e la vita è meravigliosa. In realtà ha tutta un'eredità franchista, con la stessa mentalità di dominio e di umiliazione di quelli che non stanno dentro quelle regole, che ora inizia a vedersi in maniera abbastanza chiara. Cioè si vede chiarissimo quando menano delle vecchiette, quando basta spingere un pochettino la signora, non c'è bisogno di spaccargli i denti. E questa repressione che continua negando in maniera totale qualunque cosa di democratico. Votare non è democratico. Cioè, queste sono le frasi che dice Mariano Rajoy, presidente del governo, che è lo stesso che in realtà sta dicendo anche l'attuale presidente del governo, Pedro Sánchez. Per tramite la sua portavoce dice: questo governo non permetterà mai un referendum di autodeterminazione. Quindi in realtà è lo Stato spagnolo che ha un problema di fondo, che è l'eredità franchista che mantiene intatta dal 39 fino ad ora, nonostante la parvenza di democrazia.
C'era un'altra domanda?
Io volevo chiederti una cosa. Aspetta, abbastanza...
ti fai dare
una cosa abbastanza precisa. La figura di Puigdemont in questo momento, secondo te, dopo un anno praticamente di esilio, si è rafforzato, è diventato un martire, è considerato un coniglio? Spiegami tu un attimo.
Secondo no, allora,
te, secondo te,
secondo me, sì. Non è considerato un coniglio perché chiaramente, allora, i catalani già si sono esiliati nel 39, quindi già sanno cos'è l'esilio, già sanno cos'è la clandestinità. Lo dicevano anche nel video, non l'ho visto nella mia madre, però non lo vedevo io. E non, nessuno pensa che è un coniglio. Il problema è che sta perdendo potere politico. Lo sta perdendo potere politico per tutte le imposizioni che vengono da soprattutto il giudice di Arena, che è il GIP istruttore della causa di ribellione che sta colpendo tutti i politici catalani, tra cui Puigdemont, che continua a limitare la sua possibilità di delegare il voto e di mantenere una presenza, anche se indiretta, nel Parlamento catalano. Quindi coniglio non è, però si trova in una serie di limitazioni legali per poter cercare di mantenere un contatto diretto con il Parlamento, che dal mio punto di vista è allo sbando in parte totale, perché entrare nel Parlamento catalano come deputato e dire una parola fuori di tono, fuori dagli ordini, da quello che puoi dire, ti può cadere 30 anni, una denuncia per 30 anni di prigione. Voglio trovare qualcuno che dice la prendo a cuore leggero. Infatti io credo che personalmente Torra è l'ultima persona disponibile che avevano trovato per eleggerlo presidente, per tutti gli altri, cioè Marta Rovira è andata a Ginevra, tutti gli altri hanno lasciato l'atto da deputato, nessuno si vuole prendere questa responsabilità. Quindi sta perdendo in parte il ruolo, quindi ci porterà dentro un nuovo ciclo politico e vedremo un pochettino come sarà la situazione. Se poi ci sarà un processo e vedremo come andrà questo processo, che sarà anche l'altra cosa interessante, in quel momento potremo anche avere o un martire o un altro grande vincitore. E dall'altra parte poi vedremo anche come reazionerà lo scenario internazionale, perché se arriveranno davvero per Jordi Sánchez, Jordi Cruixart, dell'Assemblea Nazionale Catalana e di Òmnium Culturale pene di 30 anni, la cosa porterà a una cosa abbastanza grave a livello europeo, spero, se esiste una democrazia dentro l'ambito europeo, che dubito, però per questo caso qui.
Grazie.
Figurati.
Se non ci sono altre domande potremmo chiudere qui questa prima puntata, in attesa degli sviluppi di una situazione che è oltremodo interessante, come si è potuto capire stasera, perché deriva da un intreccio molto fitto, stretto, tra vecchie questioni, una crisi del sistema politico post-transizione, un quadro europeo estremamente rigido che fa della proceduralità democratica il suo asse portante e una situazione di trasformazione sociale dentro la crisi, per cui ce n'è in abbondanza. Se si ricorda che il processo di rottura della vecchia monarchia nacque da un fatterello di poco conto come uno scandalo finanziario, ma da questo poi generò ben altro, si può pensare che se ne vedranno.
Speriamo.
Grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Victor e teniamoci in contatto, come si dice.
Certamente.